Dunque, l'altra volta avevamo visto, vi ricordo, il capitolo, diciamo il primo capitolo del libro, che in larga misura va a investigare le due delle questioni che erano state aperte dal primo, fondamentalmente, no? Vi ricordate, avevamo detto, uno, il tema della cultura europea, se esista o meno la cultura europea, se esistono fondamenti plausibili per la cultura europea e anche, costrettamente correlato, il problema del è vero che la cultura europea si costruisce come netto distacco da qualunque cultura precedente? Erano questi i due temi, vi ricordate, no? Uno, abbiamo scoperto qualcosa del materiale utile, nel senso che adesso sappiamo che questa percezione di una comune europeità esisteva già prima che le culture tradizionali in qualche modo si trovassero accomunate dalla configurazione individualista moderna. Ed è la base sulla quale, dalla quale sgorga, diciamo, scaturisce il primo nomos globale, dice Schmitt, ovvero sia lo ius publicum europeum, giusto appunto, che si chiama non a caso europeum, che consacra di fatto questa differenza qualitativa a livello globale. Ci sono gli europei e ci sono gli altri. Gli europei si vedono qualificati con tutti i tradizionali aggettivi del diritto europeo, del diritto romano, scusatemi, no? Quindi sono civili, possono essere avversari, sono parti con le quali è lecito avere rapporti diplomatici, tutta una serie di convenzioni, come abbiamo detto, che invece tutto il resto del pianeta non ha, diritti di cui il pianeta non gode. Il pianeta viene così trasformato in un'area più o meno convivente, anche se sappiamo che poi arriva la religione a complicare notevolmente la questione, e un'area invece di conquista, che in questo modo ovviamente soddisfa le esigenze economiche e di potere del versante europeo, che riesce in questo modo a mantenere un certo equilibrio. Abbiamo fatto presente anche, se vi ricordate, che questo nomos è particolarmente efficace. Perché pur costando di fatto di poche regole condivise, riesce a garantire un'alternanza al potere. Abbiamo visto che nell'epoca in cui questo nomos esiste e regola gli avvenimenti mondiali, quasi tutte le potenze europee conoscono un periodo di predominio, salvo noi, ovviamente, questo bisogna dire, noi e la Germania. Quindi di fatto abbiamo il momento d'oro del Portogallo e della Spagna. I portoghesi sono stati, come saprete, tra i più importanti esploratori, quindi avevano in qualche modo un anticipo. Poi abbiamo il secolo d'oro olandese e poi abbiamo il Commonwealth inglese, il colpo di genio, come abbiamo detto, dell'Inghilterra, che trasformando il suo intero naviglio in naviglio pubblico, in naviglio da battaglia, di fatto paralizza i movimenti di tutte le altre nazioni, che ovviamente anche loro dipendevano pesantemente dal commercio marittimo, perché era l'unico sistema al momento esistente, e poi i commerci con l'America erano, diciamo, la fonte principale di ricchezza, e riesce a imporre il suo predominio per un paio di secoli comodi, fondamentalmente, no? Sappiamo che di fatto lo spostamento che Schmitt critica estensivamente, come avete visto, del nomos a Occidente, inizia con la prima guerra mondiale e culmina con la seconda. Diciamo, all'indomani della seconda guerra mondiale, di fatto lo ius publicum europeo non esiste più. Non esiste più perché il vecchio mondo si è salvato esclusivamente grazie all'intervento degli Stati Uniti, i quali ovviamente, come dire, monetarizzano il loro impegno grazie al piano Marshall e spostano di fatto gli equilibri. Tra l'altro si crea questo bipolarismo molto marcato col quale siamo cresciuti, soprattutto noi, ovvero sia il confronto USA-URSS, che, come comincia a essere ormai evidente, è un confronto utile ad entrambi per molti versi, perché permette la polarizzazione delle appartenenze. La dinamica noi-loro è quella che gestisce tutta la seconda metà del XX secolo. Non a caso, infatti, vediamo che quando scompare uno dei termini dell'accordo, anche l'altro non rimane unico padrone della questione, ma si vede sfuggire dalle mani la gran parte delle sue prerogative, tant'è vero che oggi parliamo del famoso mondo multipolare, del quale ancora non abbiamo ben capito come funziona, però di fatto il nomos col quale abbiamo oggi a che fare è questo, o dovrebbe essere questo, ovvero sia un nomos nel quale convivano dei poteri che non sono connessi in modo evidente fra loro, mentre USA e URSS di fatto, con tutte le varie questioni della guerra fredda eccetera, di fatto si nutrivano l'uno dell'altro, avevano una serie di equilibri che si erano creati anche sulla base della pace post bellica, vi ricorderete suppongo, zone di influenza, scarsissima voglia di, come dire, rovinare questo equilibrio, per cui sì, si dicevano, si facevano spie, missioni, quello che volete, però di fatto l'unico grande impegno bellico del periodo è l'impegno in Vietnam, che c'entra poco e niente con questo, anche se ovviamente anche quello poi si trasforma in una scusa per confrontarsi. Quindi diciamo che appunto queste dinamiche sono significative, importanti evidentemente, però durante il loro svolgersi c'è una comparsa sull'orizzonte culturale e anche globale che dovrebbe scompaginare i termini, ovvero sia il famoso affermarsi dei lumi. A fine Settecento questi filosofi di grandissima levatura intellettuale e anche morale, perché ripeto non credo che loro scientemente abbiano collaborato più di tanto alla strumentalizzazione dell'universalismo di cui parliamo, tant'è che se vi ricordate nella prima pagina c'era una descrizione di Voltaire che dice: sono stato in Inghilterra e ho visto che il mondo è completamente diverso, no? Oppure guardo il mondo francese con gli occhi di un persiano e mi accorgo di tutta una serie di caratteristiche specifiche che non sono universali, anzi tutt'altro, quindi c'è bisogno, se non ricordo male, di una notevole statura anche etica per riuscire a strapparsi dai condizionamenti che la nostra cultura ci impone. Quindi c'è una notevolissima tensione da questo punto di vista. Peccato che questa tensione abbiamo visto essere rapidamente strumentalizzata e resa snaturata, se vogliamo usare un aggettivo un po' forte, per motivi di potere inizialmente, per motivi di equilibri politico-economici, portandoci a un paradosso, ovvero sia all'affermazione di un cambiamento radicale, di un cambiamento netto, di un avvicendamento radicale di nuovo delle configurazioni culturali, che è quello da cui deriva l'attuale idea che esista una cultura occidentale e una cultura europea, vi ricordo, che però nei fatti è smentito clamorosamente, fatti piuttosto significativi come abbiamo visto, no? Quindi il tenore delle politiche verso gli altri, il tenore della, come dire, dell'influenza pratica dei diritti civili, se tutti siamo uguali come facciamo a far collimare questa visione col protrarsi della schiavitù, col fatto che la schiavitù sia regolamentata, concessa, permessa, incoraggiata a lungo dopo il famoso slogan della rivoluzione francese, allora, sta liberté, égalité, fraternité, a chi sta, a chi tocca. Ce l'aspetteremmo se fossimo in un regime precedente, abbiamo detto, no? In quel caso ovviamente il popolo francese o comunque il popolo bianco, gli europei, avrebbero detto: noi siamo quelli che sono tutti uguali, voi siete delle bestie e continuiamo a sfruttarvi. Ma non era questo il punto, l'affermazione era: tutti sono uguali, e tutti vuol dire, no? Gialli, bianchi, verdi, rossi, blu, tutti quelli che arrivano sono umani e come tali degni di rispetto, di tutela, eccetera, eccetera, eccetera. Però abbiamo visto, ed era il punto focale sul quale volevo richiamare la vostra attenzione di nuovo, che queste sono parole. I fatti ci dicono che la prima ondata di filosof, come li chiamiamo, no? Quindi i grandi nomi della filosofia politica corrente, che non so, Montesquieu, Diderot, Voltaire, tutti questi grandissimi personaggi, con fatica, con probabilmente sacrifici, con raggiri, con lusinghe, vengono portati a sanzionare alcuni passaggi abbastanza brutali, come per esempio la spartizione della Polonia, che è il casus del quale ci occupavamo, ma i loro successori invece sono convinti, non hanno delle problematiche interiori, non soffrono di questa situazione, ma la sposano e la spiegano, la, come dire, inquadrano da un certo punto di vista, che è apparentemente coerente col discorso che viene formandosi, che è la retorica moderna, in ultima analisi. Retorica moderna che vede cosa? il focus, no, l'attenzione principale sulle dinamiche del progresso. Evidentemente, se ci fate caso, progresso ed evoluzione sono della stessa pasta. No? Progresso cos'è? Un miglioramento costante. Evoluzione cos'è? Un miglioramento costante. Quindi, di fatto, la visione darwiniana sarà anche scientificamente fondata, ovviamente non voglio dire che non lo sia, anche se probabilmente va sfumata un tantino, ma guarda caso si inserisce alla perfezione in questo tipo di mentalità. È fatta di progresso ed è fatta di concorrenza, che sono i temi principali della modernità. Concorrenza, abbiamo visto, il cardine manco implicito, il cardine ovvio, il cardine evidente del pensiero economico, tant'è che ancora oggi continuiamo a dibattere sulle caratteristiche della concorrenza e quanto questa concorrenza funzioni o meno, quindi sono 300 anni che ne parliamo, quindi concorrenza tra specie e miglioramento delle specie che vincono questi scontri con un loro accrescersi di prestigio, di potenza, eccetera, eccetera. È chiaro che il tono del discorso ha in sé i semi del parossismo del XX secolo, evidentemente, no? È abbastanza facile derivare da questo discorso che l'intera cultura europea, attraverso quei cicli che abbiamo visto anche, no? Abbiamo visto che prima la Spagna, poi l'Olanda, poi l'Inghilterra, poi a un certo punto il fiore di questo processo, il top of the pops, come si dice, chi sarà? La Germania. Arriva il momento della Germania, la Germania diventa il popolo eletto, che è una, come dire, dizione che racchiude in sé un 3.000 anni di simboli e di discorsi mitici, pratici, simbolici, via discorrendo, no? Quindi l'idea dell'essere il popolo scelto era già in nuce in tutto questo, però, come abbiamo detto l'altra volta, non vuol dire che Herder avesse lavorato per questo. Herder ha soltanto detto quello che dicevamo, poi è arrivato qualcun altro che si è mangiato l'aereo e ha deciso che c'era il popolo eletto, ma non era l'unica possibile svolta, non era l'unica possibile linea di sviluppo, è stata quella per una serie di casi, una serie di processi, una serie di situazioni incarnate. E quindi la Germania, che è di fatto il protagonista di tutta la fase dal 1870-1850, al momento della sua riunificazione in poi, è la protagonista della cultura occidentale. Voi andate a prendere una qualunque delle discipline canoniche, accademiche che esistono in quella fase e troverete tedeschi che sono le punte di diamante del pensiero, dalla musica alla filosofia, a tutti i tipi di scienza, all'archeologia, l'astronomia, tedeschi ovunque, spesso e volentieri ebrei tedeschi, tanto per complicarci un po' la vita in vista delle prossime situazioni. Quindi dicevamo, questo discorso però è un discorso apparentemente che fila, ma che poi, se lo andiamo a vedere nella prassi, non regge, e questo è il grande problema. Cioè tutta la retorica moderna afferma delle cose che nella prassi non hanno luogo, non c'è nessuna soluzione di continuità. C'è soltanto un riformulare alcune posizioni che erano coerenti con le culture tradizionali precedenti in modo un po' banditesco, se vogliamo essere onesti, per far sì che collimino anche con le nuove formulazioni che dovrebbero essere opposte. Allora, che succede? Che il discorso dell'uguaglianza viene sottomesso alla condizione del pari sviluppo. Quindi tutta la retorica dello sviluppo, con la quale ancora facciamo i conti, perché abbiamo visto, no, parliamo del terzo mondo, i paesi in via di sviluppo, i paesi sottosviluppati, ecco, tutte queste etichette hanno a che fare con quella impostazione, che abbiamo visto essere l'impostazione della cultura con la C maiuscola, tanto per recuperare anche quello che abbiamo detto dell'antropologia, no? Esiste una sola cultura, in questa cultura alcuni sono molto più avanti di altri, quindi loro hanno un ruolo quasi paterno di accompagnamento di questi altri immaturi verso la loro massima fioritura, che coinciderà con una cultura simile a quella dei predecessori. Lo vedete anche dal tono delle frasi che cito, no? Che cita anche lo Surdo. Un asilo d'infanzia, erano troppo piccoli, quindi la costruzione di questi popoli come popoli nell'infanzia e quindi in una condizione di tutela necessaria è diffusissima, in accordo evidentemente con Darwin e con tutte le logiche del periodo, viene vissuta un po' come oggi vengono vissute le case famiglie, gli affidamenti, cioè in modo estremamente economico naturalmente, anche se poi qualcuno probabilmente agisce in buona fede nella prassi, e porta a quel grande problema che descriveva Gadamer all'inizio: quanto potranno continuare a credere alla nostra buona fede, sempre che ci abbiano creduto, sempre che effettivamente ci sia stata questa buona fede. È evidente che a un certo punto questo discorso non tiene più. Però a questo proposito c'era una nota di Naomi Klein, se vi ricordate, in qualche pagina prima, dovrebbe essere nell'introduzione se non ricordo male, che ci rivela come in effetti il problema non sia affatto superato, ossia non abbiamo preso atto di questo squilibrio, di questa ipocrisia diffusa nel nostro parlare, ma di nuovo le abbiamo cambiato etichetta, la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo ricostruzione, visto che poi nel frattempo il problema ambientale si è trasformato in una questione che riproduce, no, forse era la fine di questa, scusatemi, eccolo, pagina 26, sì, la fine di questo capitolo, non dell'altro. Pochi ideologi possono resistere al fascino di una tabula rasa. Questa era la seducente promessa del colonialismo: scoprire, come vedete fra virgolette, nuove terre libere dove l'utopia sembrava possibile. Ma il colonialismo è morto, o così ci viene detto. Sapete chi è Naomi Klein? Scusate, tanto per piazzare un momento. Naomi Klein è la scrittrice americana che ha scritto No Logo, che è un'opera abbastanza nota, un personaggio molto impegnato, che ha fatto questa bellissima ricerca appunto sui movimenti della fine del XX secolo, quindi tutte le varie, e che è spesso indicata come mettre a pensée dai nuovi movimenti. Ad esempio Occupy Wall Street di qualche anno fa citava estensivamente Naomi Klein, che ha fatto questa ricerca sul logo e sulle dinamiche del tardo capitalismo, che è molto molto interessante. E da allora si è specializzata nella critica di questi aspetti particolari della nostra cultura, che spesso e volentieri non vengono percepiti come tali, ma che invece, per esempio, ha scritto dei reportage molto interessanti per la Deepwater Horizon, sapete, la piattaforma del Mar dei Sargassi, 2 anni fa, che ha fatto un finimondo, quella che si era rotta e versava milioni di barili di petrolio nell'oceano Atlantico. Hanno fatto uno dei principali disastri ambientali che ancora non abbiamo ben ovviamente stimato. Ma allora, comunque, il colonialismo è morto, così ci viene detto, non ci sono più posti nuovi da scoprire, nessuna terra nullius, questa è la formula ovviamente romana, e con commento: non ce ne sono mai state, perché di fatto non erano nullius, ma erano di qualcuno che però veniva considerato nullius, quindi questa era la questione. Più nessuna pagina bianca sulla quale, come Mao disse una volta, possono essere scritte le parole più nuove e più belle. Evidentemente vedete che in questo c'è anche un fortissimo rinvio al mito del secondo inizio, della seconda opportunità, della rinascita, no? C'è tutta una mistica, tutto sommato, in questi discorsi, che faceva sì che appunto le colonie venissero vissute da molti. Per esempio Gauguin, no? Paul Gauguin è andato nelle isole del mare dell'Oceano Pacifico e vi ha scoperto questa condizione di selvaggi felici, no? E per molti di noi, di loro, insomma, vabbè, insomma, diciamo di noi, facciamo, no? Inutile chiamarsi fuori. Effettivamente quel momento era un momento di rinascita. Perché? Perché la cultura occidentale era in quel momento soffocante oltremodo. Vi ricordo che c'era la regina Vittoria, no? C'erano quelli che mettevano le gonne ai tavoli perché non si vedessero le gambe, quelli che mettevano le mutande alle grandi statue greche perché si vedono gli attributi maschili e femminili, e questo era inconcepibile. Quindi c'era una rigidità spaventosa di etichetta, di tutto quello che aveva a che fare con la vita. Vi ricordo Lady Chatterley, no? Tutte queste cose, i romanzi dell'Ottocento inglese con queste donne che si danno al primo guardiacaccia, che era quanto di più basso, ma per come dire, in qualche modo cercare di infrangere questa gabbia di convenzioni. Cioè le convenzioni sociali erano veramente la gabbia d'acciaio di Weber in quel momento, noi in confronto siamo tutti una risata se l'andate a vedere. Quindi era talmente soffocante che vedere questi selvaggi che vivevano la loro nudità in modo spontaneo, senza nessun tipo di problema, che avevano una serie di abitudini e di usanze che erano totalmente diverse dalle nostre, un utilizzo dello spazio completamente diverso, ma questo per esempio potrebbe interessarvi, Nel testo di La Cegla, non quello di Cassano, nel testo di La Cegla che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, si sottolinea come in certe culture non c'è bisogno di muri per creare la privacy, basta disporsi in un certo modo, cioè ci sono le grandi sale comuni, ma se tu volti le spalle agli altri, tu di fatto è come se fossi isolato e la cultura ti dà ragione, cioè nessuno spia, nessuno si intromette, è un tuo momento che non è spaziale, non è culturale, ma è una via di mezzo. Noi invece abbiamo bisogno dei muri, abbiamo bisogno dei buchi nei muri per guardare dall'altra parte e di tutte le varie strategie spionistiche che conosciamo piuttosto bene. Quindi c'è una discretissima dialettica qui da mettere in luce. C'è tuttavia un sacco di distruzione. Non ci saranno le res nullius, ma c'è tanta distruzione. Paesi ridotti in macerie, sia da cosiddette azioni di Dio che da azioni di Bush su ordine di Dio. Questo ovviamente ha a che fare con l'Iraq. Stiamo parlando della seconda guerra in Iraq. E dove c'è distruzione, c'è ricostruzione. Una possibilità di agguantare il terribile vuoto, come un funzionario ONU ha recentemente descritto la devastazione di Aceh. Qui siamo all'indomani del famoso tsunami in Thailandia, se vi ricordate, no? Quindi, e riempirlo con i progetti più belli e perfetti. Avevamo il volgare colonialismo, dice Shalmali Guttal, che è un ricercatore indiano del Focus on the Global South, che lavora a Bangalore, ora abbiamo il colonialismo sofisticato e lo chiamiamo ricostruzione. Sapete che la grandissima parte di queste ricostruzioni avvengono non in accordo con i criteri locali, bensì in accordo con i criteri di coloro che ricostruiscono. Cioè, noi ricostruiamo, ma vi facciamo le cose come diciamo noi, quindi facciamo le case come diciamo noi, facciamo i bagni come diciamo noi, gli spazi li distribuiamo come diciamo noi, in barba al fatto che voi possiate pensare a qualcos'altro. Quindi è di fatto anche quello, ovviamente, un modo per imporre un dominio culturale. No? Ed è un modo che passa attraverso l'occasionale disastro ambientale, ove non funzionasse il disastro ambientale si bombarda e si ricomincia, perché chiaramente, no? Siamo andati...
Per rispondere all'ideologia...
Eh sì, esattamente.
Cioè, non lo facciamo con la letteratura...
Stiamo continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto, è la continuità che è spaventosa, e questa è la questione, no? E ogni volta la travestiamo da atto filantropico, evidentemente.
Allora, teniamo
progresso. Esatto. Quindi, come vedi, purtroppo la retorica moderna si presta a delle manipolazioni che cominciano a essere manipolazioni problematiche, anche perché...
Addirittura poi, alla fine, uno strumento di propaganda è anche molto più efficace.
Assolutamente sì, anche perché purtroppo, per certi versi, diciamo che noi ci rivolgiamo a delle esigenze umane che sono piuttosto diffuse, per cui i nostri modelli di comportamento all'inizio conquistano. L'abbondanza fisica, l'abbondanza di oggetti, la teoria di potersi comportare come si vuole, sono tutte cose che sulle nuove generazioni in particolare hanno una forte attrattiva, tant'è che si creano normalmente questi scontri anche all'interno delle culture fra le nuove generazioni che sono socializzate, e questo ovviamente rientra nel tema che stavamo studiando, che vengono socializzate secondo i criteri occidentali, e gli altri che invece a quel punto diventano iperconservatori perché vorrebbero aggrapparsi a quelli che sono i modelli di vita precedenti, ma pensate solamente agli indiani d'America, no, cioè, le riserve indiane sono dei posti più infelici del pianeta, alcolismo, droghe, sui tassi di suicidio immensi, perché abbiamo fatto male, insomma, in un modo o nell'altro. Vabbè, comunque, quindi dicevamo, c'è questa triste continuità nei nostri comportamenti, però volevo farvi presente, tanto per rimpolpare un po' la questione, che le parole di Gadamer su quanto avrebbero accettato e sopportato sono profetiche, se vogliamo ragionare per esempio con il califfato attuale. Che non è casuale. Non è casuale che ci siano delle forze che ormai cominciano a essere strutturate. Prima è stata Al-Qaeda, adesso abbiamo l'IS o l'ISIS. Però è evidentemente una reazione che può essere sancita e, come dire, sanzionata come volete, perché io sono assolutamente un patito del califfato, anzi, come dire. Però è evidente che se astraiamo un attimo dalla questione che ci riguarda direttamente e lo guardiamo come dinamiche culturali, quel tipo di risposta è una risposta che consegue a questo perenne mettere in dubbio, a questo perenne criticare, a questo perenne volersi imporre, a questo perenne rivendicare posizioni di predominio. No, soprattutto per culture che tutto sommato non hanno nessun motivo per considerarsi inferiori a noi, perché vi ricordo che per esempio la cultura araba è stata, è grazie alla cultura araba che noi siamo quello che siamo, perché se gli arabi non avessero salvato Aristotele non avremmo avuto tutto il medio, l'ultima fase del Medioevo. Gli arabi ci hanno portato i numeri, gli arabi sono stati il fondamento del nostro sapere, quindi è difficile trattarli così come una banda di ignoranti, mercenari, criminali, senza che qualcuno non si risenta. Poi è ovvio che vengono strumentalizzati questi risentimenti via discorrendo, quindi questo è chiaro. Però credo che le sementi da cui nascono queste manifestazioni Boko Haram in Nigeria o Al-Qaeda in Afghanistan, Pakistan e dove è adesso, e tutta quest'altra drammatico rosario di luoghi dove stanno mettendosi a punto delle strategie diverse, può essere benissimo letto in quest'ottica, o perlomeno, come dire, compreso meglio anche grazie a questi strumenti, perché non voglio solamente ridurlo a questo. Però è innegabile che questo nostro atteggiamento, che oltretutto appunto non vede cambiamenti di sorta, perché ripeto, se andiamo a guardare dal 1492 al 2003, la storia è sempre quella. In un modo o nell'altro, sfruttando ora la violenza bruta, ora la filosofia, ora la tecnologia, ma comunque il messaggio è sempre lo stesso. Noi siamo quelli che vi possono dire, no, dall'altezza delle nostre splendide società, dove loro vengono, dove vedono quello che accade, dove quindi sanno che c'è qualcosa che non quadra fra i discorsi e la prassi, e allora ovviamente a un certo punto le polveri, no, esplodono. Quindi questo è un altro punto interessante. Herder probabilmente da questo punto di vista avrebbe, se l'avessimo compreso meglio, se l'avessimo utilizzato per iniziare un ravvedimento culturale, ci avrebbe portato senz'altro in un'altra direzione. Però questi sono le famose distopie con le quali non c'è motivo di starsi a baloccare.